come ho detto, il gruppo è un gruppo culturale, ma culturale d'area, quindi è un gruppo che ha una sua scelta di fondo ed è orientato quindi sulla base del cattolicesimo sociale e il cattolicesimo democratico. Quindi non è un gruppo né liberista né vagamente liberal, è un gruppo di cattolici democratici sociali che si riconoscono nei documenti della dottrina sociale e nell'elaborazione della laicità dello Stato che ne è anche conseguita. Il senatore Franco Monaco è, a mio avviso degli amici che lo hanno invitato, persona adatta quant'altre mai a questo compito, perché ha alle spalle un percorso che una volta era abbastanza usuale e adesso purtroppo si è interrotto, cioè un percorso che va da una formazione cattolica a una militanza precisa nell'azione cattolica e un passaggio graduale all'interesse per la città e poi anche è sfociato in un interesse politico che lo ha sempre visto comunque in posizioni critiche, di giudizio critico e mai semplicemente così schierato. Questo è il suo breve profilo e si è occupato, è un saggista, vorrei, se posso definirlo, è un saggista che ha un saggista che professionalmente prima ha fatto, ha esercitato anche questa per professione, quella di pubblicista e di giornalista, e appunto per me è molto capace di cogliere gli elementi delle situazioni e reagire immediatamente anche di fronte alle situazioni. Secondo me ci darà dei buoni elementi di giudizio e sicuramente degli spunti di riflessione. Vi ringrazio e ringrazio lui soprattutto per la sua presenza.
Grazie a voi. La prendo un po' alla lontana, ma vedrete che poi approdiamo come mi è stato richiesto anche all'attualità politica, una lettura, un'analisi, una interpretazione dell'attualità politica, ma credo siano necessarie alcune osservazioni preliminari. La prendo alla lontana, starei per dire la prendo dal fronte della materia di cui invece è maestro e competente, anche è la sua materia di studi, il professor Pizzolato. Dunque, intanto direi così: il cristianesimo ha una dimensione trascendente, ma anche una dimensione immanente. Il nostro, possiamo dire, comune maestro, per lui in senso scientifico, per me in senso, come dire, più ideale, e cioè Giuseppe Lazzati, amava appunto rappresentare questa doppia tensione, no? Che contrassegna il cristianesimo, la sua dimensione immanente e la sua dimensione trascendente. Appunto ha una dimensione immanente e può essere rappresentato come evangelicamente, come un lievito, un fermento. Cioè il cristianesimo aspira a fermentare, a lievitare le culture, le civiltà, la politica, la vita appunto dentro la città. Dunque i cristiani non sono una setta che se ne sta ai margini delle culture e delle civiltà, ma è appunto una religione, diciamo così, dell'incarnazione, che, ripeto, aspira a fermentare dall'interno, a lievitare dall'interno le culture, le civiltà, la vita della polis. Primo assunto. Secondo assunto. La dottrina sociale della Chiesa, o il magistero sociale della Chiesa, o l'insegnamento sociale della Chiesa, ci fu un tempo in cui, diciamo, si sviluppò una disputa anche piuttosto vivace, se volete un po' formalistica, ma non era solo formalistica, intorno a quale fosse la definizione più appropriata, ma insomma ci capiamo. La dottrina sociale della Chiesa, o il magistero sociale della Chiesa, che convenzionalmente, come voi sapete, prende le sue mosse dal Rerum Novarum di Leone XIII, cioè 1891, dico bene 1891, la dottrina sociale della Chiesa è una, diciamo così, mediazione storica dell'etica evangelica, una, come si può dire, una, diciamo, una fissa principi di riflessione, non sono parole mie, criteri di giudizio e direttive d'azioni che muovono dal Vangelo e appunto si proiettano sulla vita della città. Dunque è una mediazione storica, tant'è vero che il magistero sociale della Chiesa, gli storici ce lo hanno abbondantemente illustrato, conosce anche una sua, come dire, evoluzione su alcuni punti che riguardano, diciamo, su alcune questioni che riguardano la vita comune. Ci sono stati anche dei sensibili mutamenti nel giudizio da parte del magistero sociale della Chiesa. Si spiega perché appunto non è l'etica evangelica du cur, ma è la mediazione storica di essa, la, diciamo, proiezione dell'etica evangelica sulle situazioni che storicamente appunto evolvono. Quindi il cristianesimo aspira, dicevo, a essere lievito e fermento della vita della polis, della vita politica. La dottrina sociale della Chiesa, che è intestata al magistero, diciamo, no? È espressione del magistero. Noi sappiamo che è il magistero, in primis il magistero pontificio, poi c'è il magistero conciliare, poi c'è il magistero delle conferenze episcopali, poi c'è il magistero anche dei singoli pastori, dei singoli vescovi, quindi le fonti sono molteplici, ma il magistero nella sua compiutezza rispetto al magistero sociale evolve nel tempo in ragione della circostanza che rappresenta una mediazione storica rispetto alla evoluzione appunto delle condizioni, delle situazioni. Terza premessa. Il cattolicesimo democratico è parte, perché questo mi si chiede, di fissare il punto di vista del cattolicesimo democratico nel, diciamo, leggere, interpretare, giudicare la situazione politica italiana. Ecco, il cattolicesimo democratico, guardate, questo è un passaggio a mio avviso decisivo, è parte, non il tutto del cattolicesimo politico, è un pezzo soltanto. Storicamente si sono date una pluralità di espressioni, di declinazioni, di manifestazioni, diciamo, dell'azione politica dei cattolici. E quello che convenzionalmente, ormai storiograficamente, e direi ormai nel linguaggio politico corrente, viene politico-culturale corrente, viene denominato cattolicesimo democratico, così almeno come lo intendo io, ma penso di non sbagliare, rappresenta solo una parte del più vasto e più articolato campo di espressione politica del cattolicesimo. Diciamo anzi che spesso, storicamente, è stata anche un'espressione minoritaria. Qualche volta è stata espressione minoritaria e tuttavia, come posso dire, tra virgolette in senso buono, egemone, cioè che in qualche modo ha più di altre tradizioni culturali e politiche espresse dal cattolicesimo, è stata determinante nel orientare lo sviluppo sociale e appunto anche lo sviluppo politico, non solo in Italia ma più largamente direi in Europa. E in altre stagioni è stata invece una espressione minoritaria del cattolicesimo politico. Quali sono i tratti allora qualificanti e in qualche modo un po' specifici, appunto, peculiari del cattolicesimo democratico in quanto anche distinto da altre espressioni politiche o politico-culturali del cattolicesimo? Io ho provato a fissarne, ma molto schematicamente, questo è, diciamo, risponde più a un'esigenza, come si può dire, esplicativa e didattica, ma mi rendo conto che rappresenta una drastica semplificazione. Ho provato a fissare quattro elementi caratterizzanti, a mio avviso, qualificanti, caratterizzanti, anche in termini un po' specifici, il cattolicesimo democratico rispetto ad altre espressioni del cattolicesimo politico. La prima è la autonomia della politica e la laicità dello Stato e delle istituzioni, cioè la consapevolezza della, come dire, della distinzione, la cura rigorosa per la distinzione tra le sfere di azione, i campi di responsabilità e anche, come posso dire, la missione rispettiva della comunità politica da un lato rispetto alla comunità cristiana o alla comunità cattolica dall'altro. Quindi l'autonomia della politica e di riflesso la laicità delle istituzioni, in primis dello Stato e di tutte le sue articolazioni territoriali, che appunto sono la casa di tutti, sono per definizione una casa contrassegnata dal pluralismo degli orientamenti appunto culturali e anche delle confessioni religiose. Quindi l'autonomia della politica e la laicità dello Stato e delle istituzioni. Primo tratto qualificante del cattolicesimo democratico. Secondo tratto, la cultura della mediazione, cioè la consapevolezza che tra i principi etici e, come posso dire, la prassi politica si richiede un'opera di mediazione, di implementazione dei medesimi principi etici dentro, diciamo, appunto, lo sviluppo della comunità politica. Ci sono, appunto, voi sapete che questa è una questione oggi molto dibattuta, semmai possiamo tornarci sopra in sede di discussione. La questione oggi, che oggi spesso da parte del Magistero Episcopale italiano, soprattutto della Conferenza Episcopale, va sotto la voce principi non negoziabili. Ecco, io penso, qui avanzo una tesi che appunto meriterebbe di essere approfondita e anche discussa, che anche i principi non negoziabili all'atto in cui devono essere implementati dentro la vita di una comunità civile, debbano essere oggetto di una mediazione, che non è appunto un compromesso che si risolve in una capitolazione, ma nell'esigenza appunto di, come posso dire, far insediare dentro la condizione concreta di una comunità, il suo ethos, soprattutto il suo costume, diciamo, quei principi, valori attraverso l'azione politica, legislativa e amministrativa, che sono per definizione attività di mediazione. Quindi la cultura della mediazione, dei principi etici, tra virgolette, non negoziabili. Terzo elemento qualificante, un audace riformismo sociale, io direi così. E qui naturalmente il cattolicesimo democratico marca una distinzione, si qualifica anche per distinzione, per differenza rispetto alle espressioni, chiamiamole conservatrici, liberiste del cattolicesimo, che pure hanno e hanno, diciamo, pieno diritto di cittadinanza dentro il più vasto, come posso dire, perimetro del cattolicesimo politico. Quarto elemento che mi sentirei di aggiungere, una concezione partecipativa della democrazia. Una concezione partecipativa della democrazia. E come corollario direi anche l'apprezzamento per il valore dello strumento partito come uno degli strumenti, non il solo, ma uno degli strumenti privilegiati di una democrazia partecipativa. Di una democrazia partecipativa. Ovviamente qui stiamo ragionando in punto di principio, poi diciamo, sappiamo che la letteratura critica, polemica, giustamente critica e polemica, nei confronti della condizione materiale oggettiva dei partiti è sovrabbondante. Ma ciò, secondo me, non dovrebbe impedirci, tanto più a un cattolico democratico, diciamo, oscurare la memoria della circostanza che il cattolicesimo democratico, potremmo dire così, storicamente nasce con Sturzo, anche qui è una semplificazione, ma insomma il primo padre nobile nella galleria degli antenati del cattolicesimo democratico, che diciamo la cui lezione per eccellenza è anche quella dell'autonomia della politica e della laicità delle istituzioni rispetto alle confessioni religiose e alla stessa Chiesa cattolica. Ma direi soprattutto il merito storico di Sturzo fu quello di condurre il cattolicesimo, propiziare e anche capeggiare, diciamo, guidare un processo evolutivo che conduceva dal clerico moderatismo, si chiamava così, al protagonismo in senso politico in senso pieno dei cattolici italiani, esattamente attraverso la valorizzazione di quello strumento che si chiama il partito politico. Nel caso di Sturzo, il Partito Popolare Italiano, che ebbe vita breve, ma rappresentò un'assoluta novità nella e positiva evoluzione del movimento politico dei cattolici, che passarono dal modello gentiloniano, quello per il quale sostanzialmente i cattolici, ancora inibiti da una compiuta partecipazione politica, dal non experdit, da quella frattura prodotta dal risorgimento, dal processo di unificazione che coincise con la fine del potere temporale dei papi, ci siamo, ecco, e che quindi condusse le stesse gerarchie a prescrivere il non esprit, la non partecipazione attiva alla vita politica e alla vita dello Stato e delle sue istituzioni, no? Salvo, ecco il modello gentiloniano, contentarsi di negoziare il proprio consenso, diciamo, il voto dei cattolici con alcune elite liberali che si impegnavano a recepire e a fare proprie alcune specifiche istanze care all'universo cattolico, alla comunità cattolica, ma non una compiuta partecipazione politica, non la presa in carico, come si può dire, dell'obiettivo più ambizioso di disegnare un futuro per la società italiana e di perseguirlo attraverso quello strumento moderno, all'epoca moderno, che era il partito politico. Fu appunto, questo è il merito storico di Sturzo, di avere, ripeto, patrocinato il passaggio, quel salto di qualità nella partecipazione politica compiuta dei cattolici, da un tempo nel quale essi erano ai margini della vita politica, si erano autoemarginati oppure erano stati emarginati dalla vita pubblica e politica e soprattutto dalla vita dello Stato e delle sue istituzioni. Quindi, diciamo, eccoli qui i quattro elementi qualificanti, a mio avviso, la nozione più propria di cattolicesimo democratico interpretato come parte e non il tutto delle espressioni più variegate, ripeto, più variegate nello sviluppo storico, ma più variegate anche oggi, anche dentro la nostra attualità, e adesso verremo a questo, diciamo, dell'impegno dei cattolici nella vita politica italiana. Secondo tappa di questo nostro itinerario, io ho fissato quali sono un po' gli elementi qualificanti, provando un po', diciamola così, a concettualizzare l'idea di cattolicesimo democratico. Proviamo adesso a fissare qualche invece elemento, come si può dire, qualche riferimento ideale e programmatico più concreto del cattolicesimo democratico, diciamo, in questo nostro tempo. Ma io, diciamo, provando mentalmente a fissare questi riferimenti ideali e programmatici più specifici del cattolicesimo democratico, inesorabilmente ho finito per, me ne sono reso conto ex post, per mettere lì una serie di, diciamo, di riferimenti che coincidono largamente con i principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana. Attenzione bene, qui bisognerebbe fare, con un'avvertenza, fare una messa a punto. La Costituzione è o dovrebbe essere un patrimonio di tutti. Guai a, come posso dire, avanzare la pretesa dell'esclusiva nei confronti della Costituzione. E quando noi registriamo oggettivamente che oggi l'adesione personale e collettiva ai principi fondamentali della Costituzione del 48, ahimè, non sono così scontati, l'adesione non è così scontata, l'adesione personale e collettiva ai principi fondamentali della Costituzione, non dobbiamo, come posso dire, compiacerci, dobbiamo mettere, diciamo, considerare questo scarto, questa distanza, come un problema, come un signor problema, va bene? E quindi guai alla pretesa di sequestrare i principi fondamentali della Costituzione quasi fossero appannaggio di una e di una sola tradizione culturale e politica, va bene? Questo tuttavia non ci impedisce di dare un'interpretazione, io direi, pregnante ed estensiva di quei principi, quale in verità fu data dai costituenti di parte cattolica. Tant'è vero che alcuni costituzionalisti oggi dicono si è esagerato, cioè la Costituzione della Repubblica Italiana dal punto di vista del contributo dei, diciamo, di parte cattolica, di quel manipolo di intellettuali e politici eminenti che spesso evochiamo, e diciamo che sono stati determinanti, che hanno impresso un segno, starei per dire dominante, lo diciamo sommessamente, nella prima parte della Costituzione, dicevo, avevano immaginato che quei principi fondamentali potessero, esagero un po', e non a caso questo è oggetto di un, diciamo, di qualche riserva critica da parte dei costituzionali, avevano immaginato addirittura di fissare lì qualcosa come un progetto politico in senso lato, che avrebbe dovuto poi, attraverso la legislazione e attraverso l'azione politica e amministrativa quotidiana, tradursi, come posso dire, in un progetto per la società italiana. Talvolta invece le Costituzioni sono soltanto, come posso dire, delle mere regole di convivenza. Lì diciamo, c'è effettivamente qualcosa di più. E nelle attese dei costituenti di parte cattolica c'era addirittura, come posso dire, una visione dello sviluppo futuro della società italiana. Una visione dello, al punto che, ripeto, talvolta, in sede ormai storiografica, viene mosso loro l'accusa di avere caricato di troppe pretese la regola della convivenza, non so se è chiaro, perché la Costituzione effettivamente ha da essere prima di tutto la regola della convivenza, cioè la legge fondamentale, lo dico con l'espressione cara ai tedeschi, voi sapete che i tedeschi amano parlare della legge, della Costituzione come della legge fondamentale, perfetto, ma possiamo farlo anche noi, che diciamo fissa quelle regole, diciamo, per la buona convivenza dentro la casa comune, ecco. Qui i costituenti forse si sono spinti un po' più avanti, hanno immaginato anche, come posso dire, un concreto sviluppo della società italiana. Quasi, tra virgolette, lo metto tra virgolette, un progetto politico. Ed è difficile, diciamo, non oggi, rileggendo in questa ottica la Costituzione, non percepire che lì stanno i capisaldi della visione sociale e politica, diciamo, pure del cattolicesimo democratico. Ve li menziono solo in elenco, ma non li svolgo per la... Il riferimento, per esempio, l'universalismo, articolo 11 della Costituzione, la pace, la tensione verso la comunità internazionale e la giustizia internazionale, l'Europa come modello sociale e come unione politica in prospettiva, l'articolo 11 c'è addirittura l'impegno da parte della Repubblica a cedere quote della propria sovranità alle istituzioni sovranazionali che perseguono la pace e la giustizia internazionale. Quindi l'Europa come modello sociale e come unione politica, il lavoro, articolo 1, come diritto e come fondamento della dignità e anche, scusate, il lavoro come diritto e come fondamento della cittadinanza politica, articolo 1, il lavoro come diritto e prima ancora come fondamento della cittadinanza politica, la Repubblica fondata sul lavoro, il welfare, il modello sociale, come solidarietà implementata e sistemica, cioè che non si risolve in un atto, ma che prende corpo dentro strutture, dentro un apparato di, come posso dire, di prestazioni e di servizi informati al principio valore della solidarietà. Il principio di sussidiarietà ben inteso, cioè da coniugare col principio di solidarietà e con un ben inteso primato della politica. Articolo 3 e articolo 5, cioè la cultura delle autonomie sociali e territoriali, ma potremmo dire con la clausola della Costituzione tedesca, cioè autonomie sociali e territoriali che tuttavia devono fare i conti con l'interesse generale e il bene comune e quindi in qualche misura devono conoscere anche un limite quando è in gioco l'interesse generale e il bene comune. La libera iniziativa economica solo, ma nella misura in cui è compatibile con l'utilità sociale. Articolo 41. Si può dire anche l'economia sociale di mercato, diciamo così. Il senso valore dello Stato come, non un apparato, ma come la società che si auto-organizza. Lo Stato siamo noi. Lo Stato in primis sono i cittadini e la società che si auto-organizza. Ecco. Come vedete, qui ho fatto riferimento sostanzialmente alla prima parte della Costituzione e ai suoi principi o diritti fondamentali. Io penso che in questi riferimenti ideali e in qualche misura anche programmatici sta la sostanza del cattolicesimo democratico. E veniamo allora, come posso dire, alla fatta questa lunga, troppo lunga premessa per appunto fissare il punto di vista, perché questo mi si chiede. Muovendo da questo punto di vista, così diciamo che vi ho confusamente e schematicamente abbozzato, cioè dal punto di vista del cattolicesimo democratico, qual è la sua collocazione nel panorama politico italiano? Questo è il primo interrogativo e il secondo, con il quale poi chiudiamo, una parola sul quadro politico alla vigilia delle elezioni. Credo che anche di questo possiamo parlare. Va bene. Allora, quindi, come si posiziona, come si rapporta questa specifica peculiare tradizione politico-culturale del cattolicesimo politico, che cui diamo nome cattolicesimo democratico e che abbiamo illustrato così dentro, diciamo, il panorama politico italiano? Allora, vi avverto, ma mi pare che mi sento autorizzato a questo dalla premessa che ha fatto Pizzolato, cioè che qui entriamo in un campo sommamente opinabile, chiaro? Potrei anzi perfino fare la seguente osservazione, che una delle idee forza del cattolicesimo democratico è la umile, precisa consapevolezza che questo non è il solo punto di vista possibile dal punto di vista di una coscienza cattolica. È chiaro? Cioè è la coscienza del fatto e, se permettete, perfino del valore del pluralismo politico. Quindi vi avverto che, diciamo, di qui in avanti entriamo in un campo che, starei per dire, di natura sua, per definizione, sconta un indice di opinabilità e di congetturalità. E quindi riflette il mio personale punto di vista, la mia personale sensibilità. Ci siamo intesi su questo? Ecco, così. In modo che questo, diciamo, di qui in avanti, diciamo, la materia della discussione è anche molto più, diciamo, è non solo legittima, ma in qualche modo utile. Allora, il mio punto di vista. Intanto io proverei a stabilire dove i cattolici democratici non possono stare o comunque starebbero a disagio. Io direi così, certamente nelle formazioni politiche di stampo totalitario, questo è abbastanza ovvio. Forse oggi in Italia non ce ne sono in senso stretto, almeno nel senso convenzionale della parola, se non forme appunto di autoritarismo, come si può dire, soffice, ma non nelle forme classiche del totalitarismo. Certamente non nelle formazioni politiche di ispirazione populista. Abbiamo detto che uno dei tratti caratteristici del cattolicesimo democratico è una concezione partecipativa della democrazia, e il populismo è a rigore l'opposto della partecipazione democratica. È, diciamo, la politica, come posso dire, affidata a processi di drastica semplificazione che inesorabilmente contraggono, come posso dire, lo spazio della partecipazione politica intesa come azione collettiva, ordinata e collettiva. Quindi, non direi nelle formazioni politiche di stampo populista, badate, di vario rito, perché si dà populismo di destra, populismo di sinistra, populismo che è difficile anche classificare, poi faremo anche nomi e cognomi, no? Oggi, che oggi, diciamo, occupano le cronache. Penso che faccia fatica il cattolicesimo democratico a coniugarsi con formazioni politiche che, la cui base ideologica sia genuinamente liberista, spiccatamente liberista. Così pure penso, per le ragioni suddette, che difficilmente si può coniugare con e può, diciamo, riconoscersi in esperienze e formazioni politiche di natura e di struttura personalistica. E ancora direi, penso che difficilmente possa coniugarsi con esperienze e formazioni politiche che siano contrassegnate da chiusura e da separatismo sociale e territoriale, cioè, diciamolo alla rovescia, di ispirazione antisolidarista. Ah, personalistico, sì, non nel senso nobile della parola, giustamente, non nel senso munieriano della parola, Mariteniano, Mariteniano, cioè non del primato o della centralità della persona personalistica, ma del senso a leadership carismatico personale, diciamo, no? Che contraddicono appunto con la concezione partecipativa della democrazia. Sulla base di queste premesse, naturalmente io faccio fatica a immaginare una collocazione dei cattolici democratici nel campo della destra italiana, così poco liberale ed europea. Già, a mio avviso, sarebbero a disagio dentro le destre democratiche europee di oggi. Penso al Partito Popolare Europeo, che da circa una quindicina di anni ha conosciuto una torsione rispetto alla sua originaria matrice democratico-cristiana. Una torsione al limite dello snaturamento. È diventato, diciamo, il Partito Popolare Europeo una formazione politica genuinamente conservatrice, che ha anche molto, diciamo, che ha smarrito anche quell'elemento ideale ispirativo originario, diciamo, dentro la cultura appunto democratico-cristiana. Quindi, dicevo, già credo, ecco, sarebbe problematica per il cattolicesimo democratico la militanza, diciamo, dentro le destre democratiche europee nella loro evoluzione recente, segnatamente del Partito Popolare Europeo. A maggior ragione questa contraddizione mi pare si debba percepire per quanto riguarda la destra italiana, che è, diciamo, decisamente poco liberale e poco europea, come testimoniano anche le cronache, diciamo, di questi giorni, ma poi ci torniamo. Guardate, peraltro, destre liberali europee che forse possono essere una casa politica congeniale ai cattolici o liberali di orientamento conservatore, che ci sono e come, e legittimamente. Dico cattolici liberali di orientamento conservatore perché vi sono anche cattolici liberali di orientamento riformatore o moderatamente progressista. Abbiamo fatto recentemente le primarie del centro-sinistra allargato, diciamo così, alle quali hanno partecipato, per esempio, facciamo il caso di Bruno Tabacci, adesso facciamo un nome abbastanza conosciuto. Beh, io non avrei difficoltà a qualificare Bruno Tabacci come un cattolico liberale, come dire, di orientamento riformatore o moderatamente progressista, direi di centro, orgogliosamente di centro, ma di un centro, come diremo, che guarda o addirittura si muove, perché questa era la vera espressione De Gasperiana, verso sinistra. Dunque, a mio avviso, la collocazione più naturale è quella o del centro-sinistra o di un centro appunto che muove verso sinistra. Ripeto, questa era l'espressione più propria, diciamo, la formula, la metafora De Gasperiana. Naturalmente una sinistra democratica e di governo, non una sinistra antagonista, che poi tra centro e sinistra, dentro i sistemi politici, si dia o meno un trattino, si ponga o meno un trattino, è una questione, diciamo, altra, che ha a che fare con, diciamo, la specificità dei sistemi politici ed elettorali. Esemplifico. Dentro un bipolarismo spinto fino al limite del bipartitismo o sulla soglia del bipartitismo, pensiamo a una certa stagione dell'Ulivo, centro e sinistra convivevano dentro l'Ulivo, diciamo così, in forma fluida e direi anche con una certa circolarità di posizione, no? Con una certa indistinzione di posizione. Nell'assetto più articolato, direi, per esempio, di oggi, perché oggi il sistema politico, diciamo, ha conosciuto una evoluzione o involuzione a seconda di punti di vista, nel senso di una riproporzionalizzazione rispetto alla democrazia maggioritaria del primo tempo dell'Ulivo, e anche una certa frammentazione, cioè in cui i due campi, centrodestra e centrosinistra, sono imperniati non più su grandi formazioni politiche, ma su alleanze, su coalizioni tra partiti distinti, formazioni centriste e formazioni di sinistra preservano, diciamo così, come rispettive sfere di autonomia, no? Quindi, diciamo, si riaffaccia il trattino, si riaffaccia un po' il trattino. Quindi oggi, in concreto, dove stanno, facendo nomi e cognomi, i cattolici democratici, a mio avviso, così come io intendo il cattolicesimo democratico? Stanno per lo più dentro il Partito Democratico o in formazioni di centro vecchie e nuove, certo affrancate dal blocco berlusconiano. Se io dovessi dire, proiettare quelle categorie concettuali che abbiamo, quei riferimenti ideali e programmatici che abbiamo provato a fissare, e li proiettassi sul concreto panorama politico italiano, direi così. Resta, volendo approfondire, una domanda intrigante circa la natura e la forma politica del cattolicesimo democratico. Che cos'è allora il cattolicesimo democratico dal punto di vista della forma politica? Un partito? Direi di no. Un partito potrebbe esserlo, ma oggi direi non c'è un partito. È troppo poco un partito. Semmai è una cultura, io direi così, la sua natura, la sua forma. Una cultura, o meglio, una prospettiva politica che si configura come un lievito di militanze di partito o dentro grandi partiti, partiti medio-grandi, è il caso del Partito Democratico, che tuttavia possono questa cultura politica che chiamiamo cattolicesimo democratico, può anche esprimersi dentro, come posso dire, in forma articolata anche dentro partiti medio-grandi. Poniamo, io considero la circostanza che dentro il Partito Democratico, facciamo l'esempio, cattolici democratici poi, diciamo, assumano posizioni distinte nei passaggi congressuali, dentro le piattaforme congressuali, come una fisiologia, come una cosa naturale e buona, non come un limite. Cioè non mi piace l'idea che ci sia una corrente cattolico-democratica, diciamo una specie di sindacato, adesso esatto, cattolico-democratico dentro il Partito Democratico. Chiaro? Io penso che, siccome si tratta di un lievito, di una cultura, che poi deve essere anche declinata dentro più concrete, diciamo, visioni dello sviluppo del sistema politico, è perfettamente naturale che si diano cattolici democratici che, da un lato, si dislocano dentro formazioni politiche diverse, non tutti e solo dentro il Partito Democratico, dall'altro che dentro lo stesso Partito Democratico, in ragione delle sue dimensioni, del suo carattere plurale, gli stessi cattolici democratici si dispongano diversamente nei passaggi congressuali in ragione delle rispettive piattaforme. Siamo reduci dalle primarie, facciamo questo esempio, diciamo. Io giudico perfettamente naturale che siano stati cattolici democratici, che si siano schierati con questo piuttosto che con l'altro candidato. Perché si tratta di diverse, diciamo, declinazioni politiche di un medesimo lievito, di una medesima sensibilità, di una medesima cultura politica, che è cosa diversa da una piattaforma, diciamo, politico-programmatica, e che quindi può conoscere ulteriori varianti, diciamo, e articolazioni. Perché faccio questa osservazione? Perché la confusione regna sovrana su questo terreno, complice anche la superficialità della stampa. Quante volte voi sentite dire, non è anche i cattolici democratici dentro il PD, ma i cattolici nel PD, quasi fossero, come posso dire, una categoria politica, mentre noi siamo affezionati all'idea che il cattolicesimo è una categoria della sfera religiosa, non è una categoria politica. È una categoria, semmai, politico-culturale, il cattolicesimo democratico, ma che non può essere, diciamo, precipitare e risolversi in una corrente e neanche in un partito. È chiaro? Ma è chiaro che nel linguaggio corrente, soprattutto anche nelle cronache politiche, tutto si semplifica, si banalizza, i cattolici nel PD. cosa sommamente equivoca e anche un po', diciamo, fastidiosa. Fastidiosa perché dentro la vita dei partiti ci si deve qualificare su base politico-programmatica, non in ragione della propria ascendenza religiosa. Mi spiego. Va bene. Ultimo passaggio, il quadro politico alla vigilia delle elezioni. Naturalmente, questa è di nuovo, lo ripeto, è una lettura che io vi propongo, come dire, mettendomi io nei panni, mi riesce facile perché mi ci riconosco, del cattolicesimo democratico. Dunque, proviamo a passare in rassegna, diciamo, gli attori, i protagonisti, i soggetti che abitano la scena. Dunque, la destra italiana è oggi un po', penso di non essere ingeneroso, allo sbando, alla ricerca di un nuovo assetto, dopo il ventennio, diciamo, del partito personale e carismatico. Ed è, appunto, oscilla tra, specie nelle ultime ore, negli ultimi giorni, tra la ricaduta dentro, diciamo, la riedizione in qualche modo stanca e consumata del berlusconismo, in qualche modo di un berlusconismo quasi dichiaratamente minoritario, senza più l'ambizione, come posso dire, la vocazione maggioritaria del berlusconismo che sta alle nostre spalle, quindi appunto una sorta di arroccamento dentro, diciamo, un berlusconismo minoritario, e invece la sua evoluzione, auspicabile evoluzione nella linea di una normalizzazione. Appunto, le notizie delle ultime ore sembra abbiano, come posso dire, frustrato questi conati, questi positivi conati, diciamo, di una discontinuità che potesse condurre a una normalizzazione, diciamo, della destra italiana, così pesantemente ipotecata dall'anomalia, diciamo, berlusconiana. La Lega, che sembra, almeno in parte, avere abbandonato i riti e i miti del secessionismo, del separatismo bossiano, e che si incammini verso, diciamo, la formula bavarese del partito macro-regionale, questa, quanto si percepisce, sarebbe la nuova linea strategica della segreteria Maroni, che non a caso, fingendo di ignorare il traumatico conflitto che si consumò con il loro ideologo Gianfranco Miglio, persona che noi abbiamo conosciuto bene, perché la memoria è labile, ma tra Miglio e la Lega si consumò una rottura traumatica. Oggi loro rievocano, diciamo, il Miglio ideologo del primo tempo, che era quello, appunto, che teorizzava le macro regioni, diciamo, no? Un'articolazione dell'Italia attraverso, diciamo, macro regioni con una loro marcata autonomia, appunto. Quindi direi che si è incamminato un po' confusamente, eppure attraverso, diciamo, oscillazioni e contraddizioni, nella direzione della formula bavarese. Il centro, ecco, questo, diciamo, come si può dire, oggetto del desiderio che sempre sfuma, il centro alla ricerca di identità e di consistenza, ma direi diviso lungo tre, come si dice, linee di faglia, linee di frattura, diviso tra il vecchio e il nuovo, o sedicente nuovo. Il vecchio, intendo dire in particolare l'UDC, e il nuovo, questa, diciamo, neonata aggregazione che fa capo a Montezemolo e ad alcune sigle, non tutte, dell'associazionismo cattolico che si era raccolto nei due convegni di Todi, quindi sostanzialmente ACLI, CISL, non formalmente, ma attraverso i loro leader, i loro dirigenti, ancorché non in forma appunto organica, perché suppongo che sia loro inibito anche dagli statuti, no? Dagli statuti di queste associazioni che un tempo erano, semmai andavano fiere della loro autonomia statutaria, no? Rispetto alla sfera politica. Ma insomma, quindi, allora, in questo centro alla ricerca di identità e di consistenza, diviso tra vecchio e nuovo, tra laico-liberisti e personalità espressione dell'associazionismo cattolico. E ancora terza linea, diciamo, di faglia, che vuol dire suscettibile appunto di diversi sviluppi, tra terzismo, diciamola così, cioè un centro che in qualche modo programmaticamente si distingue dalla destra e dalla sinistra, oppure, per converso, un centro che subisce o interiorizza l'attrattiva del centro-sinistra verso il centro-sinistra. Le, diciamo, dichiarazioni pubbliche recenti di alcuni protagonisti, penso al presidente delle ACLI, penso a Delai, il fondatore della vera prima Margherita, diciamo presidente della provincia di Trento, uomo potente, perché voi sapete che le province autonome hanno uno statuto che corrisponde a quello delle regioni, quindi, e poi sono ricche, diciamo, sono province un po' speciali. Ecco, danno mostra, per esempio, il presidente delle ACLI, il presidente dell'AI, di essere ascrivibili, inscrivibili dentro questa cifra, cioè di un centro che in qualche modo si orienta a sinistra, diciamo così, in senso un po' de gasperiano, a differenza di altri che invece marcano la terzietà e la, appunto, autonomia del centro rispetto ai due tradizionali schieramenti, o l'attrattiva in senso opposto, oggi veramente tenue, in una logica, come posso dire, di successione al blocco berlusconiano, cioè l'idea di un centro, in fondo come è, diciamo, anche l'assetto dominante delle democrazie europee, che si eredita il consenso, diciamo, un tempo catalizzato da Berlusconi, e gli subentra nel medesimo spazio politico e si configura quale alternativa, diciamo, alla sinistra o al centro-sinistra. Il centro-sinistra, lo abbiamo visto in occasione delle primarie, al centro del centro-sinistra, diciamo, quale suo baricentro ha il Partito Democratico, inteso, diciamola in forma anglosassone, come major party, che con le sue primarie ha sciolto il nodo della, mi pare di poter dire così, della sua vocazione e missione, cioè non la velleità di un partito comprensivo dell'intero centro-sinistra, quindi abbandonato, come si può dire, quella che veniva denominata impropriamente la vocazione maggioritaria, ma in verità si era poi configurata come presunzione dell'autosufficienza della stagione veltroniana del Partito Democratico, diciamo, che poi è il primo tempo del Partito Democratico, ha abbandonato, diciamo, questa velleità di un partito che ricomprende l'intero campo di forza del centro-sinistra nella direzione, dicevo, di un bipolarismo che si spinge fino al bipartitismo, e invece che si fa major party, diciamo, asse portante di un'alleanza larga di progressisti, larga inclusiva di forze progressiste, che si alleano, ecco la famosa formula canonica, l'alleanza progressisti moderati, che si alleano o prima o dopo le elezioni, e non è la stessa cosa, con formazioni di centro moderato, genuinamente democratiche, europeiste, costituzionali. C'è poi il nuovo soggetto che è tanto, diciamo, all'attenzione delle cronache, giustamente all'attenzione delle cronache, anche motivo della sua novità e anche delle performance che si profilano del movimento di Grillo, il movimento 5 Stelle, che, di cui possiamo solo dire che rappresenta una incognita per il sistema politico italiano. Diciamola, mi rendo conto, è insufficiente, anzi è sommamente banale, è una risorsa per un certo verso, è un problema per un altro. Io non ho difficoltà a dire che vedo soprattutto il problema più che non la risorsa, perché certamente non è una, diciamo, non si situa dentro una prospettiva di governo, mentre io penso che noi abbiamo bisogno di formazioni politiche, diciamo, dotate di cultura di governo, che si candidano a responsabilità di governo. Ecco perché lo avverto come un problema, anche se riconosco, diciamo, non solo le ragioni oggettive che hanno alimentato, no? e questa nuova formazione politica, dobbiamo chiamarla così, ma anche, diciamo, quelle istanze di democrazia partecipativa, quella sensibilità ai beni comuni, l'attrattiva da essere esercitato nei confronti soprattutto delle giovani generazioni. Non è che mi sfuggano tutti questi elementi, naturalmente io avverto anche la problematicità di questo fenomeno rispetto, diciamo, all'evoluzione del sistema politico italiano e anche, diciamo, del futuro quadro di governo. C'è infine, ed è, diciamo, l'oggetto in queste ore forse più misterioso, la variabile Monti. La variabile Monti. Io credo che sia sincero Monti quando ieri con il direttore del Corriere della Sera, oggi con il direttore di Repubblica, ai quali ha affidato, come posso dire, le sue confidenze, diciamo così, nelle ore immediatamente successive a questa decisione, francamente inattesa, diciamo la verità, inattesa, sembra inattesa persino da parte del Capo dello Stato, decisione forte, diciamo pure decisione forte di accelerare, diciamo, verso elezioni attraverso dimissioni annunciate, ancorché non formalizzate, ma ormai, come posso dire, imminenti, no? In ragione della circostanza che era venuta meno a tutti gli effetti il sostegno di una delle tre forze politico-parlamentari che sorreggevano questa strana, appunto cosiddetta strana, da lui finita strana maggioranza. Credo che sia sincero Monti quando confida di essere molto incerto, diciamo, circa un proprio eventuale futuro politico. Le alternative sono effettivamente, realisticamente direi, tre. Da un lato è quella di fare di Monti, che Monti si presti a fare da, si dice, quelli che la sanno lungo, brand, se capisco vuol dire marchio, per quelle formazioni di centro moderato che a lui dichiarano di ispirarsi anche un po' enfaticamente, un po' strumentalmente ai fini della raccolta del consenso e che comunque in questo invece, diciamo, legittimamente aspirano ad assicurare continuità non solo all'agenda Monti, ma alla premiership Monti. Spiego? Quindi queste formazioni di centro, appunto di centro moderato, dicevo vecchie e nuove, che abbiamo già menzionato, che interpretano Monti come un riferimento, io dico appunto, ho detto marchio, ma è un po' ingeneroso, diciamo come un riferimento per la propria offerta politica e per la successiva, appunto, auspicata continuità della sua azione di governo. Naturalmente questo presuppone una qualche sua disponibilità, diciamo, a prestarsi a figurare quale brand, marchio, riferimento di queste formazioni politiche. C'è poi la ipotesi, che lui non ha escluso affatto, diciamo, in queste ultime ore, di una sua invece, diciamo, attiva, piena partecipazione alla competizione politica. Vogliamo dire una lista Monti, diciamo, che porti nominativamente il riferimento alla sua persona e alla quale poi presumibilmente queste formazioni a cui abbiamo fatto riferimento si associano, ma con la differenza, e non è una differenza di a poco, che Monti non rappresenta soltanto un riferimento ideale e programmatico, ma diventa a tutti gli effetti, come posso dire, il leader e il candidato premier formale di una lista elettorale da lui formalmente capeggiata. Voi capite bene che la cosa non è esattamente la stessa. Questa sera, prima di muovermi verso Bergamo, ho visto questi sondaggi, questi, per quel che valgono, forniti dalla, come si chiama, quella società, insomma, quella di questo noto, come si chiama questa società? Bonalumi, ti ricordi? Ma insomma, da cui risulta che queste formazioni di centro, che allo Stato, dal punto di vista dei sondaggi, risultano piuttosto esili, addirittura si dice 4-5%, nel caso di una, diciamo, di una disponibilità piena da parte di Monti a capeggiare una lista a lui intestata, quantomeno raddoppierebbero il proprio, qualcomeno viene, ecco, testata al 9%, secondo me è ancora sottostimata, ma diciamo, non lo so. E da ultimo, naturalmente, c'è la terza ed ultima ipotesi, quella che fino a qualche settimana fa gli era stata saggiamente suggerita, ma ormai è preistoria, anche da Napolitano, con un atto o dichiarazione pubblica anche piuttosto audace, perché forse non era esattamente nelle prerogative del capo dello Stato, diciamo, suggerire a Monti quale debba essere il comportamento politico, in questo caso genuinamente politico, da seguire, quando gli aveva invece suggerito di preservare quella terzietà che aveva contraddistinto, diciamo, che era stata la ragione stessa della sua, come posso dire, cooptazione, della sua prima nomina a senatore a vita come premessa per l'affidamento dell'incarico di governo, che di, diciamo, stare un passo indietro rispetto a una piena partecipazione alla competizione politico-elettorale, come usa dire, preservando la figura di Monti quale, si dice, riserva della Repubblica. Ecco, con un sottinteso, diciamo, neanche tanto sottinteso, di prefigurare per lui alti ruoli istituzionali, a cominciare ovviamente da quello del Quirinale. Ecco, questo è al momento il quadro. Naturalmente questo quadro dovrebbe essere completato, ma sono purtroppo esonerato dal farlo, dal riferimento alla legge elettorale, perché molte di questi, diciamo, scenari, buona parte di queste dinamiche, ecco, fino a ieri o fino all'altro ieri, erano in qualche modo subordinate, ipotecate anche dalla incognita circa la riforma della legge elettorale. Io penso, ma mi sento abbastanza sicuro, ahimè, aggiungo purtroppo, di concludere, ma non sono io a farlo, insomma le cose stanno così, che il precipitare della situazione, e forse non a caso, anzi di sicuro non a caso, penso che sia stato uno degli elementi e dei fattori che hanno contribuito a suggerire, diciamo, questa accelerazione e questa forzatura, è esattamente l'affossamento della riforma elettorale, di cui, come voi sapete, si discute da lunghi mesi, anzi diciamo da anni, con impegni solenni a mettere mano a questa riforma, ma a questo punto la riforma è sostanzialmente affossata. Questo che cosa significa? Significa che, diciamo, ci porteremo, voteremo con il famoso porcellum, e con tutte le contraddizioni che questo si porta appresso, ecco, a cominciare da quella cui giustamente i cittadini elettori sono più sensibili, che è quella della nomina, in senso proprio stretto, diciamo, della, della cooptazione nominale dei parlamentari da parte dei vertici di partito e che sottrae al cittadino elettore il diritto potere di scegliere i suoi rappresentanti, per poi venire alle altre contraddizioni che hanno invece a che fare, come posso dire, con il profilo della governabilità, perché questa legge elettorale porta, permettete solo questo riferimento, ma insomma non voglio entrare nelle tecnicalità, sì, dà uno straordinario, la Corte Costituzionale ha osservato eccessivo, esorbitante, maggioranza al primo partito coalizione alla Camera dei Deputati, assicurandogli il 54% dei seggi e quindi una maggioranza larga, quando anche conseguita con un dato percentuale del 30%, diciamo così, il che rappresenta una forzatura, un artificio rispetto al principio della rappresentanza, ma per converso, e fu studiata esattamente per questo, io ricordo con precisione quali furono le ragioni per cui fu introdotta nel 2005 a ridosso delle elezioni del 2006, si porta appresso anche la cosiddetta lotteria del Senato, cioè l'incertezza, l'abbiamo visto in occasione del secondo governo Prodi, circa, diciamo, la circostanza che la maggioranza conseguita alla Camera avesse un corrispettivo in una maggioranza conseguita al Senato, ecco, perché lì il premio, diciamo, di maggioranza viene assegnato su base regionale e nessuno è in condizioni di calcolare, di prevedere a priori come sarà la distribuzione di questi premi su base regionale, quindi l'incognita che all'epoca fu anche messa nel conto, diciamo così, non da Calderoli ma da chi, quale povero Calderoli, adesso povero insomma, non ha torto, perché tutti ricordano la sua espressione colorita, ma pochi ricordano che di norma Calderoli aggiunge che la porcata non era esattamente solo farina del suo sacco, che lui certamente ci aveva messo del suo, ma erano molti, diciamo, gli ispiratori della porcata. Ora, purtroppo questo elemento, che è un elemento, guardate, decisivo dal punto di vista della qualità della democrazia e credo anche decisivo dal punto di vista decisivo in negativo dal punto di vista della distanza tra i cittadini, la politica, le istituzioni, dal punto di vista appunto del processo degenerativo che ha messo in atto, la dilatazione della distanza che si è prodotta, del disamore, della diffidenza, della rabbia, che diciamo che dilaga nel corpo elettorale tra i cittadini elettori, ha anche a che fare, in misura cospicua a che fare, con questa legge elettorale che purtroppo ci portiamo appresso anche in questa circostanza.
Grazie.